Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Contempliamo il mistero. Meditazioni per il tempo di Natale di Monsignor Matteo Zuppi, Vescovo ausiliare di Roma. Voce di Monia Parente.
Siamo giunti quasi al termine del tempo di Natale. Dio è Epifania, si mostra nei nostri giorni, non si nasconde. E noi lo cerchiamo disperatamente, proprio come scriveva Bertolt Brecht. Vieni, buon Signore Gesù, da noi, volgi lo sguardo, perché tu ci sei davvero necessario. C'è davvero necessario per illuminare la vita, per non essere travolti dal dolore che il poeta, di fronte alla morte, descriveva così. Non servono più le stelle, spegnetele anche tutte, imballate la luna, smontate pure il sole. Svuotatemi l'oceano e sradicate il bosco, perché ormai più nulla può giovare. Se tu squarciassi i cieli e scendessi, è la richiesta di Israele e di ogni uomo che scruta il cielo per comprendere il suo futuro. Spesso abbiamo la tentazione di credere che le risposte vere e possibili siano solo quelle che troviamo dentro di noi. Così siamo ancora di più disperati, soprattutto quando ci scontriamo, e ciò avviene anche in tanti modi, con la nostra fine. No, dobbiamo guardare fuori di noi, nel cielo lontano, come i magi, scrutando le stelle e allo stesso tempo vedendo il bambino. È il senso della nostra contemplazione. Ha detto il Santo Padre in occasione della memoria della Madre di Dio, «Dalla contemplazione del volto di Dio nascono gioia, sicurezza e pace». Ma che cosa significa concretamente contemplare il volto del Signore? Vuol dire conoscerlo direttamente, per quanto sia possibile in questa vita, mediante Gesù Cristo, nel quale si è rivelato. Godere dello splendore del volto di Dio vuol dire penetrare nel mistero del suo nome, manifestatoci da Gesù, comprendere qualcosa della sua vita intima e della sua volontà, affinché possiamo vivere secondo il suo disegno di amore sull'umanità. Abba, Padre, è il grido che sgorga dalla contemplazione del vero volto di Dio, dalla rivelazione del mistero del nome. Dopo che abbiamo visto, non siamo più gli stessi. Uno dei frutti della contemplazione è la comunicazione del Vangelo. Chi ha visto parla agli altri. Noi parliamo perché abbiamo veduto, ma il frutto più evidente della contemplazione è la carità. Chi ha visto l'amore sa riconoscerlo negli altri e sa vedere il mondo intorno con la luce calda e nitida dell'amore, che rende tutto interessante e pieno di significato. La luce piena che abbiamo contemplato in questo tempo di Natale non finisce, ci aiuta a vivere in maniera straordinaria tutti i giorni. Ora non siamo più inquieti, possiamo non affannarci a cercare per noi, a dimostrare la nostra forza, a impossessarci di meriti per trovare sicurezza. Ora lascia che il tuo servo vada in pace. Sentiamo la sua fiducia verso di noi, come dei bambini che sono avvolti dall'amore del Padre. Diceva Madre Teresa di Calcutta, «Le parole che escono dalla bocca sgorgano dalla ricchezza del cuore». Se avete il cuore pieno di amore, parlerete dell'amore. Voglio che voi tutti riempiate il vostro cuore di grandissimo amore, che non crediate che, per essere vero e caloroso, questo sentimento debba essere straordinario. Non è così. Quel che è necessario per il nostro amore è il desiderio incessante di amare colui che amiamo. Migliaia di persone vorrebbero avere quello che abbiamo noi, ma Dio ha deciso di porci dove ci troviamo oggi, affinché condividiamo la gioia insita nell'amore per gli altri. Vuole che ci amiamo gli uni gli altri che ci doniamo gli uni agli altri fino a provare dolore. Quel che è importante non è quanto diamo, bensì quanto amore mettiamo nel dare. Dobbiamo sapere che ognuno di noi è stato creato per fare grandi cose, non solo per essere uno fra tanti, non solo per conseguire lauree o diplomi, per ottenere questo o quel lavoro. Siamo stati creati per amare ed essere amati. Per questo, solo per questo, Dio si manifesta, perché chi lo cerca lo possa trovare e perché tutti sappiano riconoscere nella bellezza e nella debolezza l'epifania di Dio. Il Vangelo di Giovanni ci riporta come Gesù andò con i suoi discepoli nella regione della Giudea e là si trattenne con loro e battezzava. Anche Giovanni battezzava a Ennon, vicino a Salim, perché c'era là molta acqua e la gente andava a farsi battezzare. Era sorta una discussione tra i discepoli di Giovanni e avevano chiesto proprio a lui: «Rabbì, colui che era con te dall'altra parte del Giordano e al quale hai reso testimonianza, ecco, sta battezzando e tutti accorrono a lui». Sembra di percepire come una contrapposizione con Gesù, che era con te e ora è indipendente. Giovanni, peraltro, aveva sempre detto a tutti che doveva venire un altro, lo aveva indicato presente e aveva chiesto per lui di preparare una strada nel cuore. Eppure i discepoli continuano a non capire. Giovanni lo indica presente. Rispose: «Voi stessi mi siete testimoni che ho detto: non sono io il Cristo, ma io sono stato mandato innanzi a lui. Chi possiede la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo, che è presente e l'ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. Ora questa mia gioia è compiuta. Egli deve crescere e io invece diminuire». La sua gioia non è quella di credersi lui lo sposo, di essere quello che non è, ma è proprio la felicità dell'altro, dello sposo. Questa è la grandezza di Giovanni Battista, il più grande di tutti i profeti. Questa è l'umiltà, quella da cui inizia l'avvento. L'umiltà permette ai piccoli di essere grandi. Giovanni Battista lo aveva sempre detto: «Io non sono degno neanche di slacciare i legacci dei sandali. Egli deve crescere ed io diminuire». È la vita per cui la nostra vita non finisce. Quante volte, al contrario, la difesa strenua del nostro io, la sciocca convinzione che solo il piccolo protagonismo ci faccia conservare quello che abbiamo, ci conduce invece a perdere tutto. Il Natale ci rivela come Dio sceglie esattamente il contrario, perché anche noi possiamo seguirlo nella sua scelta. La forza più grande si fa debolezza, perché proprio così dimostra di essere il più grande e rende anche noi grandi e forti, tanto da sconfiggere il male. Quante volte, al contrario, ci ergiamo a giudici, ci riempiamo di confronti, cerchiamo di impadronirci di quello che non è nostro, e invece di essere noi stessi e di essere gli amici dello sposo, ci pensiamo noi lo sposo. Invece di essere i servi e amministratori, spesso inutili, pensiamo di diventare i padroni. Ascoltiamo l'invito così spirituale e umano di Serafino di Sarov. Per salvaguardare la pace, dobbiamo scacciare la malinconia e cercare di avere lo spirito allegro. Per salvaguardare la pace interiore, dobbiamo evitare di giudicare gli altri. Non dobbiamo giudicare neanche se vediamo con i nostri occhi che qualcuno sta peccando e infrangendo un comandamento divino. Critica la cattiva azione, ma non chi l'ha commessa. Non spetta a noi giudicare. Dobbiamo considerare noi stessi come i peggiori colpevoli. Dobbiamo perdonare al nostro prossimo ogni trasgressione e odiare solo il demonio che lo ha tentato. A volte ci può sembrare che l'altro stia comportandosi male e invece, a motivo dell'intenzione che è buona, sta facendo il bene. Per non giudicare, bisogna essere vigilanti su se stessi, non accettare idee strane da nessuno e rimanere come morti a tutto. Giudica te stesso, allora smetterai di giudicare gli altri. Non bisogna mai vendicarsi di un'offesa, qualunque essa sia. Al contrario, dobbiamo perdonare di tutto cuore a chi ci ha offeso, anche se il nostro cuore vi si oppone. Dio ci chiede inimicizia solo nei confronti del serpente. Dobbiamo ignorare l'odio. Se viviamo così, potremo sperare che la luce divina brilli nei nostri cuori e ci rischiari il cammino verso la Gerusalemme celeste. Umiliamoci e vedremo la gloria di Dio, perché dove c'è l'umiltà, lì si manifesta la gloria. Francesco di Assisi, nella sua regola, chiedeva ai frati di avere sempre umiltà, che si univa alla povertà, produceva cortesia, amabilità, accoglienza, libertà. Si guardino i frati, ovunque saranno, negli eremi o in altri luoghi, di non appropriarsi di alcun luogo e di non contenderlo ad alcuno. E chiunque verrà da essi, amico o nemico, ladro o brigante, sia ricevuto con bontà. E ovunque sono i frati e in qualunque luogo si incontreranno, debbano rivedersi volentieri e con gioia di spirito e onorarsi scambievolmente, senza mormorazione. E si guardino i frati dal mostrarsi tristi all'esterno e oscuri in faccia come gli ipocriti, ma si mostrino lieti nel Signore e giocondi e garbatamente amabili. Tutti i frati si impegnino a seguire l'umiltà e la povertà del Signore nostro Gesù Cristo e si ricordino che nient'altro ci è consentito di avere di tutto il mondo, come dice l'Apostolo, se non il cibo e le vesti, e di questi ci dobbiamo accontentare. E devono essere lieti quando vivono tra persone di poco conto e disprezzate, tra poveri e deboli, tra infermi e lebbrosi e tra i mendicanti lungo la strada. E quando sarà necessario, vadano per l'elemosina. Davvero l'umiltà ci rende capaci di cose grandi. Madre Teresa lo ricorda con le sue parole e la sua vita straordinaria e umile.
Affinché coloro che mi guardano non vedano la mia persona, ma te in me. Rimani con me, così risplenderò del tuo splendore e potrò essere luce per gli altri. La mia luce verrà da te solo, Gesù. Non sarà mio nemmeno un piccolo raggio. Sei tu che illuminerai gli altri attraverso di me. Ispirami la lode che ti è più gradita, illuminando gli altri attorno a me. Che io ti annunci non con le parole, ma con l'esempio, con la testimonianza dei miei atti, con lo scatto visibile dell'amore che il mio cuore riceve da te. Amen.
Contempliamo il mistero. Meditazioni per il tempo di Natale. Di Monsignor Matteo Zuppi, Vescovo Ausiliare di Roma. Voce di Monia Parente. Ha collaborato al microfono Franca Salerno. La musica della sigla è di Marco Frisina, tratta dalla colonna sonora del film Mosè.